Buonasera a tutti. Ciao
Buonasera. Ciao.
Aldo. Bene, carissimi ascoltatori, siamo qui questa sera per parlare con Aldo Schiavone. Io mi presento, mi chiamo Gianfranco Pacchioni e sono un chimico dei materiali all'Università di Milano Bicocca e tra poco presenterò anche Aldo Schiavone, ma che molti conoscono, è un grande storico e quindi dovremmo anche spiegare perché uno storico e un chimico si incontrano e qual è il tema di questa, diciamo, chiacchierata. L'oggetto di questa serata e questa chiacchierata è il progresso. Che cos'è il significato di progresso? Come questo è, diciamo, cambiato nel tempo e che cosa ci aspettiamo, diciamo, da questo termine? Qual è il significato che gli diamo? Ora, diciamo, tutto nasce da un libro che Aldo Schiavone ha scritto di recente per Il Mulino, dal titolo appunto Progresso. Aldo Schiavone è, come dicevo, uno dei massimi storici italiani, diciamo, è stato docente di diritto romano in vari atenei italiani, Napoli, Bari, Pisa, è stato il fondatore dell'Istituto di Scienze Umane e ha concluso la sua carriera alla Scuola Normale di Pisa. Ha ricevuto numerosi incarichi onorifici e anche riconoscimenti importanti. Tra l'altro, un vincitore di un grant dell'European Research Council, che non è una cosa banale, diciamo, credo che lo abbia concluso da poco, si stia in fase di conclusione. Ed è stato, diciamo, autore di numerosi saggi per i maggiori editori italiani. Mi piace ricordare che con Arlando Momigliano Aldo Schiavone ha pubblicato una monumentale storia di Roma in 7 volumi per Einaudi, che è un testo, diciamo, di riferimento per il settore. E anche bene aggiungere che è uno degli autori di storici italiani più tradotti all'estero, se non addirittura più tradotto all'estero. Allora, perché siamo qui a parlare io e lui? Perché in qualche modo i nostri destini si sono incrociati quando entrambi per il Mulino abbiamo scritto due libri, partendo da due presupposti molto diversi, ma che poi alla fine convergono più o meno su delle tematiche simili. Il libro di Aldo Schiavone è appunto Progresso, di cui tra poco andiamo a parlare. Il libro che invece ho scritto io ha un titolo diverso, si chiama L'ultimo Sapiens. E in questo libro mi sono ispirato ad una serie di racconti che Primo Levi, grande scrittore che conosciamo bene per i suoi libri sulla Shoah, diciamo, il ritorno dai campi di concentramento, eccetera. Però Primo Levi, che era anche un chimico, anche soprattutto un chimico, scrisse, diciamo, racconti che scrisse negli anni 60 e 70, racconti che possono apparire e sono in grande misura racconti di fantascienza, ma che in realtà anticipavano un futuro che in qualche modo si è realizzato in grande misura. E quindi in questo libro, che appunto si intitola L'ultimo Sapiens, io non ho fatto altro che prendere i racconti di Primo Levi, riassumerli, e poi far vedere come da questi racconti fantastici, anche molto divertenti, molto intriganti, in realtà fossero descritte dietro queste figure un po' immaginarie che lui diciamo, riportava, fossero descritte delle tecnologie che lui aveva intuito sarebbero arrivate e sarebbero arrivate ad avere un impatto importante sulla vita dell'uomo e quindi sulla, diciamo, anche sulla sua natura. Quindi il libro non fa altro che cercare di dimostrare come le cose che Levi ha intuito si siano poi puntualmente realizzate. Però il titolo del libro, L'ultimo Sapiens, ha appunto un messaggio che tutte queste cose di cui si parla in questo libro, che vanno dalle neuroscienze alle biotecnologie, dal rapporto uomo-macchina all'intelligenza artificiale, eccetera, puntano e convergono verso qualche cosa che ci farà evolvere verso qualcosa di diverso, qualcosa di completamente sconosciuto al genere umano. Ecco, tutto questo si collega molto bene al libro invece che Aldo Schiavone ha scritto sul tema del progresso e vorrei leggere un paragrafo che ho trovato particolarmente illuminante, da cui possiamo poi partire per il nostro dibattito. Dice Schiavone: "È evidente che quelli che sembrano per ora i profani risultati ancora slegati tra loro, mappatura del genoma, ricombinazione di geni, nuove tecniche di fecondazione, produzione di cellule staminali in vitro, diagnosi di reimpianto, metodologie di clonazione, fusione iniziale tra bioingegneria e nanotecnologie, sviluppo dell'intelligenza artificiale anche su base quantistica, tutte queste cose vanno in un'unica direzione. Siamo sul punto di staccare completamente la vita dell'umano dalla naturalità della specie. È in atto una sorta di straordinario effetto reversivo. La spinta evolutiva ha finito con il selezionare una cultura capace di sostituire la propria tecnica alla stessa selezione naturale che l'ha prodotta. Siamo di fronte, insomma, a un passaggio di mano, a un solenne cambio della guardia tra natura e cultura. Bene, ci puoi spiegare quindi come è cambiato il concetto di progresso e che cosa sta avvenendo, diciamo, grazie a tutta questa invasione di tecnologie?
Sì, grazie, grazie innanzitutto per la presentazione, fin troppo lusinghiera Gianfranco. Dunque, io ho cercato di mettere al centro, diciamo, dell'attenzione del lettore il fatto che noi da qualche decennio siamo entrati in un momento di accelerazione dell'innovazione tecnologica, poi vedremo se possiamo chiamarla questo un progresso, ma comunque dentro un'accelerazione dell'innovazione tecnologica di cui non abbiamo eguali nella storia, nell'intera storia della umanità. E questa accelerazione ci porterà a connettere, appunto, come scrivevo in questa pagina del libro, una serie di campi di ricerca e di innovazione che finora noi tendiamo a immaginare, o almeno i profani tendono a immaginare, come separati, come distinti l'uno dall'altro, si fonderanno insieme e il risultato finale sarà una accelerazione tale della nostra padronanza tecnica della natura intorno a noi e dentro di noi, che ci porterà a, come dire, abbandonare del tutto quella che io chiamo la naturalità della specie. Questo è l'elemento. Noi, l'elemento di novità. Io credo che noi dobbiamo prepararci, noi come specie umana, dobbiamo prepararci a questo evento, cosa che noi in questo momento non stiamo facendo, per una serie di ragioni complesse, poi magari ci potremo tornare nel corso di questo dibattito, cosa che io ritengo molto rischiosa, perché questo salto in avanti significherà un aumento enorme di potere, di potenza dell'umano, e se questa potenza non sarà regolata, non sarà disciplinata, non sarà, come dire, inquadrata in un sistema di regole e di elaborazioni concettuali, noi rischiamo che questa potenza si possa trasformare in una catastrofe che può retroagire in modo drammaticamente negativo sull'umano stesso, sino anche alla sua distruzione. E quindi arrivo al punto da dove siamo partiti. Possiamo dire che questo salto in avanti tecnologico che noi stiamo cominciando a sperimentare è in quanto tale un progresso dell'umano nel suo insieme? Lo possiamo definire un progresso? La risposta è una risposta, come dire, ambigua. Sì, se questo salto avverrà dentro un quadro di regole e di, come dire, di consapevolezza umana adeguato. Allora se questo accade, se ci sarà questo insieme di regole che disciplineranno e orienteranno questo salto straordinario, noi possiamo dire che questo salto straordinario rappresenterà, sta cominciando a rappresentare il più grande, progresso mai realizzato dalla storia umana. Potrebbe accadere una cosa diversa, come io dicevo, e noi questo rischio dobbiamo tenerlo sempre ben presente. Potrebbe accadere che questo salto in avanti nella nostra potenza tecnologica si traduca in una catastrofe se non sarà accompagnata da un quadro di regole e di consapevolezza politica, etica, giuridica, politica innanzitutto, e poi appunto etica, giuridica, in grado di disciplinarlo, di dargli un senso e un orientamento. Sta a noi scegliere tra queste strade, ecco, di un salto, diciamo, senza regole, che allora diventerebbe un terrificante salto nel vuoto, o di un salto secondo regole, secondo principi, che allora aprirebbe una storia straordinaria per la specie umana.
Ah, io sono totalmente d'accordo con quanto dici. Innanzitutto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che c'è una chat da cui possono inviare domande, intervenire, e quindi se io ricevo delle, diciamo, domande, io poi dopo posso trasferirle e farle proprie nel dibattito. Ma quello che dici mi trova totalmente d'accordo, e anche se ho l'impressione che, come tu dici, che questo pericolo sia, non dico poco percepito, direi per nulla percepito, nel senso che in effetti ci si concentra molto sulle singole tecnologie, si guardano i singoli aspetti. C'è parecchio dibattito, ad esempio, sulla questione dell'intelligenza artificiale, supererà quella umana o meno, eccetera. Molto meno su altri campi, ma è proprio la convergenza di queste cose. Se uno entra un po' nel dettaglio, effettivamente gli sviluppi che stiamo attraversando, non dico che avverranno tra 50 o 100 anni, che sono già praticamente quasi, diciamo, entrati nella nostra quotidianità, sono enormi. Sono enormi perché se uno pensa appunto alla possibilità di integrare dispositivi elettronici nel corpo umano, quindi di dare capacità aumentate, quindi capacità che attualmente gli umani non hanno e che sono cose, diciamo, che già si stanno sperimentando, insomma, sono cose che cambieranno parecchio il nostro modo di essere. Sulla, però, diciamo, quello che tu dici, appunto, il fatto che in qualche modo dobbiamo prendere il controllo, ti volevo leggere quello che scriveva Levi, più o meno a proposito di queste cose, ben 50 anni fa. Levi aveva una visione abbastanza ottimista da un certo punto di vista, perché lui nel Reto Copertino di Vizio di Forma, 1971, scriveva: ci saranno storici futuri, diciamo, nel prossimo secolo? Non è del tutto certo, l'umanità potrebbe aver perduto ogni interesse per il passato, occupata come sarà sicuramente di panare il gomitolo del futuro. Dice, però nel giro di pochi anni, quasi da un giorno all'altro, siamo ancora negli anni 70, ci siamo accorti che qualcosa di definitivo è successo o sta per succedere, come chi navigando per un fiume tranquillo si avvedesse d'un tratto che le rive stanno fuggendo all'indietro. L'acqua si è fatta piena di vortici e si sente ormai vicino il tuono della cascata. Lui si riferisce appunto ai suoi racconti che in qualche modo, lo ripeto, non sono stati sempre interpretati in questo modo, ma rappresentavano quasi un avvertimento all'umanità sul fatto che poteva rischiare di andare in questa direzione. Dice Levi, in questi racconti si respira un'aria di tristezza non disperata, di diffidenza per il presente e ad un tempo di sostanziale confidenza per il futuro. L'uomo, fabbro di se stesso, inventore e unico detentore della ragione, saprà fermarsi a tempo nel suo cammino verso l'Occidente. Quindi Levi era consapevole di questo rischio e dice, però l'uomo, io ho fiducia nell'uomo. Ecco, devo dire che, volevo conoscere un po' il tuo parere, là anche di eventi che abbiamo vissuto in questi mesi con la reazione, diciamo, della gente a un evento come quello del virus, non è che lasciano tanto ben sperare sul fatto che ci sia una razionalità nell'approccio a questi problemi. C'è quasi più la sensazione che ci sia una sorta di rifiuto, il che renderà il dibattito su questi temi molto complicato. Non so, come la pensi tu? Tu sei più fiducioso?
No, dunque, io devo dirti, io sono nel breve periodo molto pessimista. Sono più ottimista sui tempi più lunghi, credo, ecco, per dirla, credo che alla fine ce la caveremo, ma credo che attraverseremo momenti molto difficili e anche molto rischiosi, ecco, in cui aumenteranno vertiginosamente le diseguaglianze, in cui si creeranno grandi fratture all'interno stesso della specie, all'interno stesso dell'umano, quindi diseguaglianze di cui non abbiamo nemmeno, come dire, idea oggi, ecco. Credo che il problema sia un problema soprattutto politico. Credo che la politica sia enormemente indietro rispetto alla sfida a cui siamo invece chiamati. e credo che è urgente un salto di qualità. Io credo che noi dobbiamo passare da una politica, come dire, tutta chiusa all'interno di orizzonti nazionali ad una politica che si ponga realisticamente il problema di una governance globale e di una governance non imperiale. Noi fino adesso abbiamo avuto brandelli di governance globale, sempre passando attraverso gli imperi, attraverso, come dire, la forma politica dell'impero, l'impero spagnolo, l'impero inglese, l'impero americano. E invece noi dobbiamo cominciare a pensare a una forma di governance globale non costruita intorno a soggetti imperiali. Un salto di qualità enorme, enorme. E credo che questo non si possa fare partendo, come dire, dall'alto, cioè partendo da concepire una specie di utopistico governo mondiale, ma si debba fare a partire dai problemi, a partire dai dossier, a partire, come dire, da agenzie che si occupino di singoli dossier, la salute, l'ambiente, la protezione dell'integrità della specie, dell'eguaglianza della specie, rispetto a possibilità di trasformazioni genetiche limitate soltanto a minoranze, a ristrettissime minoranze che si creino, cioè, come dire, gruppi di superuomini, problema tutt'altro, o di superdonne, problema tutt'altro che lontano dalle nostre possibilità e dalle, come dire, prospettive più nere del nostro futuro. Sono pessimista perché credo che di questa, come dire, nuova politica oggi quasi nessuno parla. Ed è un elemento di preoccupazione. Credo anche che, dicevo, alla fine noi ce la caveremo, sulla base di un dato di fatto, che fino adesso la specie, come dire, se l'è sempre cavata, e questi scompensi, fuga, incremento tecnologico, povertà, diciamo, della cultura dell'umano, politica, giuridica, etica, che gli tiene dietro, prima o poi si compensano, o almeno tendono a compensarsi. Ecco, diciamo che storicamente finora è sempre in qualche modo avvenuto così. Quindi ci può essere una specie, come dire, di ottimismo dovuto alla visione come dire, di una linea tendenziale che si è sviluppata nella storia dell'umano. Però mi rendo conto della problematicità della cosa dobbiamo vedere tutti i rischi. Tu dicevi, Gianfranco, abbiamo visto in questa. E i comportamenti, come dire, sociali in questa epidemia non sono stati dei più incoraggianti. Tu hai perfettamente ragione, però ci dobbiamo anche chiedere perché questo è accaduto, eh? E secondo me la mancanza della politica, eh? Il disorientamento politico, che è gravissimo, grandissimo. Tu pensa solo questo e finisco. Che cos'è stata la carenza di leadership su questo terreno specifico che tu indicavi nei grandi paesi che hanno fino adesso guidato l'Occidente, l'Inghilterra e gli Stati Uniti? I grandi paesi dell'Occidente, che leadership miserevole hanno rivelato in questo frangente? Rivelato in questo frangente. E beh, da questo nasce il disorientamento collettivo, di grandi masse poi di individui sul terreno che tu dici. Quindi il problema che va affrontato è, io credo, innanzitutto un problema di salto in avanti della politica.
Io sono totalmente d'accordo. Allora, un elemento, se vogliamo, diciamo, di speranza è che su un altro tema che quantomeno è stato lungamente sottovalutato, che è quello climatico, che diciamo, è un impatto ovviamente dell'ipersfruttamento delle risorse della Terra che è stato associato allo sviluppo delle tecnologie negli ultimi 200 anni, è stato un tema che è cominciato a svilupparsi verso gli anni 60-70 del Novecento, ma è stato sotto traccia. È esploso soltanto negli ultimi 20-25 anni ed è, diciamo, che è esploso, direi, l'anno scorso, quasi quasi grazie a una ragazzina, diciamo, Greta, che ha cominciato a mobilitare anche dal basso le masse. Però effettivamente ci sono state delle risposte a livello globale. Cioè, una volta percepiti il problema, si sono incominciate a indicare delle soluzioni e a tracciare quantomeno delle strade. Se riusciremo a in qualche modo impattare risolvere il problema è ancora una domanda aperta, perché sappiamo che anche qui ci sta muovendo a livello molto diversificato. Ma il problema di cui stiamo parlando adesso, dell'impatto delle tecnologie sull'umano, è al momento un problema, direi, totalmente non percepito né dalla gente, anzi, addirittura ci sono molti che lo vedono in senso positivo, cioè le tecnologie, come in effetti è, sono degli strumenti che migliorano la nostra esistenza e non c'è nessun dubbio che la migliorino e la migliorano profondamente. Però, come tu dicevi, diciamo, in realtà la trasformazione potrebbe essere così profonda da mettere in dubbio, diciamo, qual è l'esistenza dell'umano, che cos'è la sua collocazione nell'ambito naturale. Sulle disuguaglianze. Ecco, io anche lì un po' provocatoriamente nel mio libro dico che si potrebbe andare verso una specie di diversificazione della specie, quelli che ho chiamato i techno sapiens, che saranno una minoranza di persone con accesso a delle tecnologie molto avanzate, ma anche molto costose. E già questo lo stiamo vedendo, perché la medicina di precisione, la medicina di fatto personalizzata, che è una delle frontiere della medicina, che quindi consentirà, per esempio, di raggiungere vite, aspettative di vite molto elevate, ha dei costi elevatissimi, ha dei costi che non sono sostenibili, almeno attualmente, da nessun sistema sanitario nazionale. Quindi si creeranno delle diversificazioni e accanto ai techno sapiens ci saranno quelli che ho chiamato i vetero sapiens, cioè persone che saranno molto attratte dalle tecnologie, ma non vi avranno accesso, qualcosa che di fatto in realtà in parte sta già avvenendo. Quindi ci sono dei problemi che effettivamente andranno governati e il primo punto, il primo passo è sperare e far sì che la gente si renda conto di questi rischi, altrimenti anche la politica credo che farà fatica a, diciamo, prendere atto che questi sono dei problemi su cui prendere delle decisioni.
Sì, io sono completamente d'accordo con te. Ci sono aspetti che hanno fino adesso definito, come dire, l'essenza dell'umano che noi stiamo mettendo in discussione. Nel tuo libro, nell'ultimo Sapiens, tu nell'ultimo capitolo parli, fai l'esempio del prolungamento delle nostre vite, no? Come è aumentata negli ultimi 50 anni l'aspettativa di vita per le donne e gli uomini del pianeta, soprattutto in alcune parti del pianeta, in alcune parti, nelle parti, come dire, avanzate, come si dice, del pianeta. Io credo che e tu dici si potrà arrivare a una vita che superi largamente i 100 anni, i 200, e dici a un certo punto, i 500, se chi dice, quindi no. Io credo che noi arriveremo forse addirittura ad una soglia ulteriore, cioè insomma a mettere in discussione, diciamo, o comunque a rendere molto più sfumato l'idea stessa della morte dell'umano. E quindi se noi mettiamo in discussione, come dire, rendiamo più labile questa, come dire, ferocia deterministica del morire, e noi mettiamo in discussione, come dire, l'elemento costitutivo dell'umano. L'umano è in quanto tale il finito, e il finito muore. E beh, se questo finito, come dire, smette di morire, ecco, diciamo così, se per questo finito la morte diventa qualcosa di meno ferreamente deterministico di come non appaia oggi, voi capite bene che noi mettiamo in discussione lo statuto ultimo di che cos'è l'umano, se l'umano non è più il finito che deterministicamente muore, cessa di esistere e quindi, come dire, si conferma nella sua natura di finito. Questo è un tema di portata sconvolgente. Vorrei dire però un'ultima cosa, Gianfranco, e cioè che io credo che in questo, come dire, evanescenza della presenza politica e del discorso politico su questi temi, un peso ce l'abbia anche un po' la scienza. Nel senso che io vedo in genere i tuoi colleghi scienziati molto reticenti a parlare di questi temi più generali, come se ci fosse. Tu sei uno dei pochi invece che lo fa, insomma, con coraggio, con spregiudicatezza, insomma, e senza troppi infingimenti. Come se ci fosse una specie di paura da parte degli scienziati di essere scambiati per apprendisti stregoni a parlare di queste possibilità e di queste potenzialità che si aprono negli orizzonti delle loro ricerche. È come se, come dire, ci fosse una reticenza e una tendenza a chiudersi nello specifico del proprio lavoro settoriale senza, come dire, senza mai vedere le connessioni e la portata globale di quello che loro stanno facendo. E credo che questa frammentazione, diciamo così, del discorso scientifico, chiamiamola così, sia, come dire, favorisca i ritardi enormi della politica. Mi chiedo se forse non ci debba essere anche una presa di responsabilità, una presa d'atto da parte della scienza. Che gli orizzonti delle loro ricerche, della propria ricerca, oramai impone l'affrontare
Certo.
problemi e temi di queste prospettive, di queste dimensioni.
Allora, sì, quello che dici è un tema estremamente importante perché quello che dici è vero, sostanzialmente, diciamo, e ci sono varie ragioni. La prima ragione è che il mondo della scienza contemporanea è diventato iperspecializzato, di fatto al punto che io mi definisco un chimico, ma se vado a parlare delle ricerche magari di un chimico di qualche stanza, diciamo, lontana dalla mia, posso già avere qualche problema a seguire nel dettaglio il suo lavoro di ricerca, tanto ormai siamo, diciamo, scesi a livello di specializzazione. Il che ovviamente, diciamo, fa sì che ognuno sia concentrato nel cercare di capire la natura, i suoi segreti, diciamo, nel suo particolare settore, rischiando di perdere un po' la visione dell'insieme. L'altro motivo è la ipercompetitività del mondo della scienza, questo a livello globale, è diventato un mondo estremamente feroce dal punto di vista della competizione, per cui il ricercatore giovane è concentrato 100% sul tentativo di raggiungere risultati eclatanti e con pochissimo, addirittura direi zero tempo per riflettere in generale sul senso di quello che si fa. L'altro aspetto che poi è mancante è quello, diciamo, secondo me, dell'insegnamento nell'università. Nell'università si insegna la tecnica, cioè si insegna l'aspetto, giustamente, diciamo, l'aspetto dei contenuti scientifici di una data disciplina, di quali sono gli strumenti per sviluppare, diciamo, e av far avanzare quel settore, ma non ci sono mai momenti di riflessione un po', diciamo, approfonditi su che cosa può essere il senso delle cose. Quindi, non avendo neanche un'abitudine, che si crea dall'inizio, diventa poi difficile portarla avanti. E poi c'è un'ultima ragione, che forse è la più importante. Prese individualmente, tutti gli sviluppi della scienza, e della tecnologia, che poi è la parte applicativa della scienza, sono largamente positivi, di fatto, sono, diciamo, sono delle cose che in qualche modo hanno migliorato fortemente la nostra, diciamo, qualità della vita e hanno ottime prospettive di continuare a migliorarla anche nel futuro. Quello che diventa inquietante è quando uno cerca di dare una visione d'insieme, perché allora lì effettivamente si rende conto che ogni singolo, perché se io prendo le tecniche genetiche permetteranno di rimuovere, ad esempio, cause di malattie genetiche che quindi uno si porta dietro e si potranno, diciamo, impedire, diciamo, la propagazione, la propagenia di fatto di questo tipo di malattie, quindi cose fantastiche sotto molti profili. Le neuroscienze, la possibilità di recuperare funzioni che sono state perdute attraverso stimolazioni elettriche o magnetiche del cervello, la integrazione di dispositivi elettronici che ridanno funzioni che sono state perdute, sono tutte cose assolutamente e straordinariamente positive. Il punto è, appunto, come io e te in qualche modo abbiamo colto, ma forse neanche tutti sono d'accordo su questo, diciamo, il punto è che la convergenza di tutte queste tecnologie porterà a qualche cosa che è molto diverso da quello che è stato Sapiens, diciamo, quello che si è sviluppato, evoluto e che conosciamo molto bene. Quindi gli scienziati hanno un ruolo sicuramente, però non possiamo certo pretendere o aspettare che sia la scienza a darsi delle regole o autolimitarsi, perché questo non accadrà, diciamo, non accadrà. E ci sono anche poi degli aspetti di, se vogliamo, anche proprio di controllo di queste tecnologie. Quindi c'è un problema anche di, se vogliamo, di logica, di potere e anche, diciamo, capitalistica dietro queste cose, nel senso che chi controllerà queste tecnologie, insomma, noi abbiamo visto anche, sentiamo le guerre che ci sono sul 5G più o meno, perché è chiaro che molte di queste cose chi le controlla ha poi un potere su chi non le controlla. Quindi questo non può essere lasciato alla scienza, una responsabilità così grande come quella del controllo sociale sullo sviluppo di queste tecnologie. Però sul fatto che ci sarebbe bisogno di un dibattito molto più approfondito e molto più, diciamo, sì, diciamo, più ampio su questi temi nell'ambito della scienza, io concordo. Bisognerebbe ritagliare più spazio, spazio che attualmente manca. E forse tu conosci bene anche il mondo accademico, sai come è evoluto negli ultimi anni.
Sì. Sì, certo, tu hai ragione, e io condivido che la responsabilità è soprattutto, come dire, una responsabilità politica. Diciamo anche, il problema è di riuscire a, come dire, a mettere tutto questo sotto il controllo di una forma democratica della politica. Quindi, diciamo anche che il problema è il futuro della democrazia in un'età di salto tecnologico, ecco, e nell'età che seguirà il salto tecnologico. Quindi il problema è il futuro della democrazia, e per certi versi il futuro stesso della politica, perché secondo me politica e democrazia storicamente sono stati sempre sui grandi periodi molto legati. La politica è nata come politica democratica nella Grecia di 2500 anni fa, e vi è un nesso strettissimo. Senza democrazia la politica in qualche modo si inaridisce e muore, ma la politica non è il solo modo di gestire il potere. Ci sono di gestione del potere, tu vi alludevi prima, non democratiche e addirittura non politiche, che potrebbero essere, in un'immagine pessimista e catastrofica, il futuro del nostro pianeta. Se noi immaginiamo il futuro del nostro pianeta, come tanti anche autori di fantascienza hanno immaginato, no? Nelle mani non dei governi, come dire, eletti dal popolo, ma nelle mani di grandi concentrazioni di potere tecnoscientifico che fanno capo a enormi agglomerati tecnofinanziari multinazionali di portata globale. Questo significa un mondo governato non dalla politica, ma governato da forme di potere, da forme di gestione del potere, che del tutto, come dire, esterne alla politica e alla democrazia. Questo lo dobbiamo dire, è un futuro possibile, è un futuro che ci fa paura, è un futuro spettrale, è un futuro di diseguaglianze, è un futuro di, come dire, di lacerazione dell'umano, ma è un futuro che noi dobbiamo immaginare come una possibilità tremenda, ma come una possibilità. Come lo allontaniamo? Come lo allontaniamo? Quindi come leghiamo il salto tecnologico, la singolarità, come si dice, come tu stesso scrivi, come si dice, c'è un famoso libro di Kurzweil, ora anche tradotto in italiano, cioè, sulla singolarità, appunto, su questo momento in cui tutto converge e le tecniche più diverse convergono in un solo momento, e questo determina il balzo, questo determina il balzo in avanti. Come fare in modo che questo balzo sia un balzo, come dire, verso il bene e non verso il male, per dir così, cioè sia un balzo che si traduca in un benessere generale, in un salto di qualità per l'intero umano. Poi il bene, questo vuol dire, come dire, un salto di qualità la cui potenza è messa al servizio dell'intero umano. Ecco, questo è il bene. Il male è un salto di qualità la cui potenza venga messa al servizio di pochissime, ristrettissime minoranze, e come dire, spezzando l'eguaglianza di fondo dell'umano, il sottofondo egualitario dell'umano. Come possiamo impedire questo? Questo è il grande tema che ci sta davanti. Ora, ripeto, tu hai ragione, Gianfranco, quando dici che questo è un problema politico, non potete aspettarvi dagli scienziati che gli scienziati si autoregolino, si diano le loro regole. Questo è verissimo. Credo che se gli scienziati in qualche modo però, come dire, creassero un orizzonte di senso, dentro il quale questi problemi ci sono, emergono con più nettezza, emergessero con più nettezza di quanto non accada adesso, forse, come dire, questo potrebbe spingere in qualche modo la politica a prendere coscienza di sé, non solo le politiche, ovviamente non mi riferisco tanto all'Italia, ma dico le grandi politiche, la politica su scala mondiale, ma per esempio già a livello europeo sarebbe un grande passo avanti se alcune di queste tematiche venissero, come dire, cominciassero ad entrare nell'agenda, nell'orizzonte della politica europea. Io mi immagino nei miei sogni di ottimismo che l'Europa, proprio per le sue tradizioni, noi abbiamo inventato la politica, abbiamo inventato la democrazia, abbiamo inventato i parlamenti, proprio per le sue tradizioni potrebbe svolgere un ruolo in questo passaggio che magari altri paesi, penso per esempio agli stessi Stati Uniti, come dire, potrebbero essere meno preparati a farlo. Mi immagino che invece, capito, un umanesimo adeguato al salto in avanti della tecnologia, un nuovo umanesimo adeguato all'uomo, al techno sapiens, come tu dici, potrebbe essere, come dire, l'ultimo dono dell'Europa alla civiltà di questo pianeta, l'ultimo grande dono dell'Europa alla civiltà di questo pianeta. Mi piacerebbe che questo accadesse. Forse mi permetto, mi ar arrivo fino a dire, forse ci potrebbero anche essere le condizioni intellettuali perché questo accada. Però lo sforzo da fare è grande e il tempo, ahimè, diventa sempre più stretto, si contrae sempre di più.
A questo proposito, in effetti mi domando se un dibattito come quello che noi stiamo facendo, potrebbe trovare spazio, che ne so, in paesi come la Cina o diciamo Taiwan o Singapore, per non parlare degli Stati Uniti. Perché cioè noi effettivamente, tu dici una cosa giustissima, in Europa abbiamo una profonda cultura umanistica e questo in qualche modo emerge quando si dibatte di questi problemi. Io nella mia esperienza personale, avendo incontrato colleghi un po' di tutto il mondo, cioè, ho la netta percezione che spesso la visione sia molto più, diciamo, semplice, più di fatto diretta, no? La tecnologia è una cosa positiva che porterà a dei grossi sviluppi e ci farà migliorare tutti. Cioè, ricordo, diciamo, che qualche tempo fa ho fatto parte di un dibattito prima dell'era Covid, noi eravamo ancora in teleconferenza comunque con degli americani e si parlava del tema intelligenza artificiale sostanzialmente e insomma, mi sono trovato con un gruppo di ragazzi 30-35 anni eccetera che sono quelli che io chiamo i tecnoentusiasti, cioè di fatto tutto quello che sta avvenendo aprirà un futuro radioso per l'umanità eccetera, eccetera, e che è sicuramente vero e ci sono degli aspetti positivi, come dicevamo prima, perché la tecnologia ci aiuta, però ci sono anche degli aspetti che aprono degli interrogativi. Ecco, non sono sicuro che questa percezione sia la stessa in tutte le parti del pianeta, e questo hai completamente ragione, che l'Europa, la vecchia Europa, potrebbe in qualche misura avere un ruolo guida, un po' come lo sta avendo proprio sulle questioni climatiche. Perché l'Europa adesso ha lanciato questo grande progetto di Green Deal, che ovviamente comporta dei problemi anche dal punto di vista economico e industriale, non è, diciamo, che sia una passeggiata, però l'Europa l'ha percepito molto prima e molto meglio, diciamo, di altri. Adesso vedremo cosa succederà negli Stati Uniti. Certamente negli ultimi 4 anni sappiamo che questi problemi negli Stati Uniti sono stati completamente lasciati cadere, ma perché c'è un terreno culturale molto più fertile per appunto, diciamo, lasciar cadere problematiche dove l'uomo è messo al centro di fatto. Quindi bisogna sperare che l'Europa in effetti possa prendere un po' una leadership in questo. Ma resta il fatto che di questi problemi si parla pochissimo e quindi finché non emerge la problematica è anche difficile che possano, diciamo, in qualche misura essere adottate delle soluzioni. Tu nel tuo libro dici che bisogna andare oltre l'individuo, se ho letto bene, cioè diciamo, per raggiungere questo nuovo umanesimo. Ci puoi spiegare un po' meglio
Sì,
che cosa intendi?
nel libro di cui stiamo parlando stasera, questo tema è appena accennato, in un libro appena precedente. Adesso è un po' volgare citare se stessi, ma insomma lo dico solo per qualche lettore che magari ha la curiosità di approfondire queste cose. Un libro uscito pochi mesi prima che si chiama Eguaglianza, invece questo tema è il centro. Io credo che noi, riassumo in poche battute, io credo che noi abbiamo, come dire, costruito nella modernità, soprattutto poi nella modernità, diciamo, capitalistica, cristiano-borghese, diciamo così, per usare una categoria non formata, non costruita da me, che ha avuto la sua storia. In questa modernità noi abbiamo costruito un'unica forma dell'umano, e cioè la forma individuale dell'umano, che non è l'unica forma possibile dell'umano. Per esempio, non era la forma antica dell'umano. Ecco, l'umanità, l'umano greco-romano, l'umano dell'antichità classica, non lo si può descrivere attraverso la figura dell'individuale, dell'individuo. Nemmeno la parola esisteva in greco e in latino per dire individuo. Aristotele, quando vuol dire quello che noi chiamiamo individuo, dice ciascuno di noi, ekastosemon, non ha la parola. E i romani dicono singulus, il singolo, o il privus, il privato. Ma la parola, nemmeno la parola individuo, c'è. Questa è una costruzione moderna. È la molecolarizzazione della vita intorno alle singolarità umane, perché questo favorisce, rendeva fluidissimo il mercato del lavoro e rendeva anche fluida la vita politica, il rapporto tra sovrano e sudditi, e poi la costruzione della democrazia. Non è l'unica forma possibile questa di pensare l'umano. E io credo che noi dobbiamo pensare, se vogliamo creare un modello di umanesimo pari alla sfida che abbiamo davanti, e dobbiamo sforzarci di affiancare a questa forma individuale dell'umano, che io non credo debba essere cancellata, credo che debba essere rimanere come forma soprattutto che sviluppa le differenze, perché individualità significa differenza, sviluppo delle differenze, crescita delle differenze, moltiplicazione delle differenze. Di tutti i tipi, dobbiamo affiancare alla forma individuale, che vuol dire moltiplicazione delle differenze, una forma dell'umano al cui centro ci sia l'eguaglianza. Io credo che l'unica forma dell'umano al cui centro ci sia l'eguaglianza non possa che essere una forma che io chiamo, non io per primo naturalmente, che io chiamo una forma impersonale dell'umano. Ecco, io credo che noi dobbiamo costruire, come dire, zone, oasi, punti di eguaglianza a partire dallo sviluppo di forme impersonali dell'umano. Eguaglianza impersonale che abbraccia settori cruciali dell'umano, che debbano convivere accanto invece a, come dire, a figure, a modelli in cui l'elemento dominante è il gioco delle differenze, delle diversità, diciamo anche delle diseguaglianze e quindi delle individualità. E che quindi noi dobbiamo immaginare uno sviluppo il più possibile, diciamo, armonico tra forma impersonale dell'umano e forma individuale dell'umano. L'una è il regno dell'eguale, di cui abbiamo un fondamentale bisogno, l'altro è il regno delle diseguaglianze, del diverso, della diversità, di cui abbiamo altrettanto bisogno. Il problema, ed è un problema politico, e torniamo alla politica, è trovare un equilibrio, come dire, una coesistenza armonica, addirittura integrata tra forme dell'impersonale e forme individuali dell'umano. Questo naturalmente è un grande tema del nostro futuro.
Ma quindi è cambiato nel tempo il concetto di individualità e di individuo, ma è cambiato nel tempo anche il concetto di progresso, perché nel libro che tu hai appunto pubblicato di recente racconti anche come questo è qualcosa che è stato percepito in maniera diversa nelle varie epoche, perché c'è stato un momento in cui in realtà l'umanità ha creduto in maniera direi quasi fideistica del progresso. Poi qualcosa è cambiato, sostanzialmente nel secolo scorso, giusto?
Non c'è dubbio. E come tu dici, c'è stato un momento in cui c'era stata una percezione in qualche modo fideistica, dici bene, del progresso. Ed è l'età che va, dal tardo illuminismo, dalla fine del Settecento, fino alla fine dell'Ottocento, fino alla Belle Époque, fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Ecco, questi 1760-70, 1914, lì possiamo essere più precisi per il termine finale. Ecco, in questi 140 anni, 130 anni di storia in Occidente, di storia atlantica, europea e americana e nordamericana, c'è stata la convinzione che il progresso tecnologico, che in questi 140 anni, come tu ovviamente sai meglio di me, ha fatto un salto in avanti straordinario, un'epoca che si è iniziata ancora con le candele e con i cavalli e è arrivata alla Prima Guerra Mondiale con i transatlantici, i giornali, il telegrafo e quant'altro, le ferrovie che avvolgevano il mondo e quant'altro. In questo progresso tecnico significasse comunque benessere e crescita dell'umano in un modo molto ingenuo, senza problemi. Ecco, più c'è tecnica, più si mette tecnica nella vita, più le cose vanno bene, dalla medicina all'industria, dovunque. E poi questo grande sogno ha incontrato dei traumi terrificanti, le due guerre mondiali, la prima e la seconda, queste due spaventose guerre civili europee che si sono trasformate tutte e due in due spaventose guerre mondiali, lo sterminio naturalmente, le crisi economiche devastanti, a cominciare da quella del 1929 tra le due guerre mondiali e quant'altro, la minaccia nucleare negli anni 50 e 60, l'incubo atomico di vivere sotto la possibilità di qualche cosa che nel giro di una notte distruggeva la vita sull'intero pianeta, e questo hanno, drammaticamente aperto gli occhi sul fatto che questa immagine, rettilinea di un progresso appunto uniforme in cui la tecnica è il punto guida e che non poteva che portar bene, essere orientata per il meglio, si rivelava non essere vero. La tecnica poteva produrre anche i lager, poteva diventare tecnica dello sterminio, poteva diventare tanatotecnica, come è stato detto, tecnica dell'annientamento, quindi tecnica del disumano, del mostruoso, del disumano, e che quindi le cose erano molto più complesse naturalmente di come non era apparso fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, fino al 1914, fino alla Belle Époque. Naturalmente il problema è di uscire anche da questa ombra e da questo... Perché questa ombra significa che noi perdiamo il rapporto con il nostro futuro, che immaginiamo il futuro solo come un luogo di minacce, di pericoli, di rischi, come sta accadendo ancora adesso. E quando si ha questa immagine, negativa, tutta ombre del futuro, non lo si costruisce per il meglio. Ecco, sì, io credo che questa umanità che perde il rapporto con il suo futuro, poi finisce col perdere anche il rapporto col suo passato, con il ridursi soltanto ad un'umanità chiusa nel suo presente, e questo sarebbe un impoverimento grave, un impoverimento per certi versi drammatico. Ora tu prima citavi l'Asia, l'Asia, sia l'Asia cinese, sia l'Asia, diciamo, occidentalizzata, l'Asia dove l'America replica la parte in qualche modo più povera di sé, quella americanizzata al peggio, diciamo così, sono mondi impressionanti che ci devono molto fare pensare su che cosa sarà il futuro su questo pianeta.
Ecco, però vorrei concludere con due considerazioni. La prima è che c'è una cosa che tu dici nel tuo libro che ho trovato molto importante e anche bene sottolineare. Tu dici a un certo punto, guai però a confondere la critica, anche la più intransigente, alle nostre inadeguatezze ed errori con un rifiuto delle conquiste tecnologiche che l'hanno resa possibile e che ci hanno portato in alto. Quindi giustamente tu dici, è bene guardare a questi problemi, ma non con una critica, diciamo, generalizzata alle tecnologie che farebbe perdere di credibilità e sarebbe anche antistorica. E a questo proposito, volevo concludere anche con vedere come la pensi tu, con qualche considerazione su quello che è l'esperienza che stiamo vivendo oggi, che è quella tragica del Covid, diciamo tragica abbastanza perché tutti la stiamo vivendo sulla nostra pelle, ma tutto sommato con un costo che è nettamente inferiore a quello che avrebbe potuto essere 10, 15, 20 o 30 anni fa, perché i tamponi, diciamo, molecolari 10 o 15 anni fa non esistevano, fare un vaccino in un anno era una cosa totalmente impensabile e sopravvivere come stiamo facendo e stiamo facendo anche in questo momento, senza contatti sociali e senza quello strumento che è internet e sono tutte queste, diciamo, possibilità di avere comunque dei contatti che sono l'unico surrogato che ci è consentito, beh, sarebbe stata una sfida assolutamente formidabile perché non avremmo potuto vederci, non avremmo potuto parlarci come se riusciamo a fare oggi. Quindi la tecnologia è un supporto diciamo, alla nostra esistenza. Quello su cui c'è poca percezione, quello su cui io e te abbiamo piena, diciamo, consapevolezza, è che appunto è una curva che sale e sale molto ripida e quindi quando sale molto ripida va su a razzo e non si sa bene dove va a finire. E quindi la domanda un po' finale è che cosa si può fare per cercare di aumentare la consapevolezza di questo problema, se c'è un modo, oltre che a parlarne in dibattiti come stiamo facendo, per far sì che questa cosa diventi un po' più percepita nella comunità, nella società.
Sono del tutto d'accordo con te, proprio partendo dall'esperienza del Covid. Tu dicevi giustamente 30 anni fa o 25 anni fa, la risposta, diciamo, sul piano medico non sarebbe stata così pronta come è stata quella che abbiamo adesso. Hai assolutamente ragione. Ma io dico di più: se noi facciamo un confronto e per certi versi possiamo istituirlo con l'ultima grande epidemia su scala globale che abbiamo avuto, quella della cosiddetta febbre spagnola un secolo fa, noi vediamo dei passi avanti enormi. Intanto, dal punto di vista di questa terribile, ma che però bisogna pur fare, contabilità delle morti, la spagnola che ha avuto, è stata una strage. Calcolano 15-20 milioni di morti ed è un calcolo larghissimamente fatto per difetto perché noi delle morti in intere zone del mondo allora non avevamo se non una notizia vaghissima. Anche oggi non siamo accurati per tanti aspetti, però abbiamo, come dire, un'approssimazione molto minore. Allora, quindi probabilmente a pensare che la spagnola abbia in realtà prodotto 50-60 milioni di morti è un calcolo del tutto ragionevole. E poi con una risposta, diciamo, sul piano della, come dire, medicalizzazione globale che un secolo fa è stata praticamente nulla. C'era anche il postumi della Prima Guerra Mondiale che rendeva difficilissimi i contatti, i collegamenti. Ma insomma, il dato di fatto è questo. Noi un secolo dopo abbiamo avuto un tentativo di un abbozzo, ecco, diciamo, di risposta medicale globale. Sia pure con molti limiti, i cinesi che si sono contraddetti, che hanno detto in ritardo, gli americani che sono usciti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, però con molte falle, con molti, come dire, tentennamenti e rabberciamenti, però abbiamo avuto qualcosa che somiglia a una risposta mondiale. Lo stiamo vedendo anche adesso con questa ipotesi di produzione e distribuzione mondiale dei vaccini. Un secolo fa tutto questo sarebbe stato del tutto impensabile e l'avremmo pagato con milioni e milioni di morti in più. Questo è un dato di fatto che ci spinge proprio nel senso che tu, Gianfranco, dicevi prima, e cioè come dire, dell'uso benevolo della tecnica che consente dei passi avanti. Quando io dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, io mi immagino una governance globale costruita su dossier per agenzie, voglio dire proprio questo, ecco, partiamo dalla capacità di dare risposte medicali globali a crisi che si possono aprire su questo terreno. Già questo sarebbe con più efficienza, più trasparenza, più velocità nello scambio delle informazioni di come non sia stato fatto in questa crisi. Beh, questo già sarebbe un passo avanti importantissimo verso quella politica di governance globale che dicevo prima. Queste sono le strade lungo le quali noi dobbiamo andare avanti.
Sì, certamente, bene, io sono anch'io di questa idea, penso che ci sia spazio per qualche speranza, cioè che di fatto l'umanità riesca a trovare le strade. Alcune idee che hai diciamo, lanciato in questa chiacchierata mi hanno convinto, l'Europa secondo me potrebbe veramente avere un ruolo guida e con questo, diciamo, con queste parole di fiducia, diciamo, vorrei concludere. Mostrare anche il libro di Aldo Schiavone, Progresso, dove molti di questi concetti sono sviluppati, e ringraziare Aldo Schiavone per questa interessante chiacchierata e la Biennale di Torino per averci ospitato e a tutti auguro anche buona serata. Grazie a tutti,
Grazie a
ciao
tutti
Aldo.
voi, grazie a tutti voi. Ciao Gianfranco, a presto. Ciao.